le persone che hanno visibilità, che siano drag queen, attori, cantanti, speaker radiofonici, tutte le persone che hanno la possibilità di rivolgersi ad un pubblico in qualsiasi modo, quindi o parlando o performando, hanno una responsabilità grossa che deve essere sempre quella di sensibilizzare, perché altrimenti se noi ci esibiamo, se noi utilizziamo la visibilità soltanto per esprimere il nostro egocentrismo, il nostro bisogno di apparire, non sei un artista.
Benvenuti ad Arte in Talk, una produzione Mastroianni Sorrentino, il podcast itinerante di Arte in Movimento che approfondisce temi legati alla cultura e allo spettacolo e che rivela il vero volto dei protagonisti di questo mondo. Oggi siamo al Parco Virgiliano, infatti potete ascoltare gli uccelli, la brezza, potete davvero essere qui con noi, e con noi c'è Mariano Gallo, attore, performer, drag queen in arte Priscilla. Come direbbe Pirandello, uno, nessuno e centomila.
Questa definizione mi piace molto, uno, nessuno e centomila, bella davvero. Puoi ripetere un attimo il titolo del podcast?
Certo, Arte in Talk.
Arte in Talk, che giustamente lui, insegnando inglese, deve pronunciarlo
assolutamente
correttamente.
Mi prenderanno in giro tutti, però l'ho scelto.
Arte in Talk.
Allora, Mariano, arte in movimento, che cosa è l'arte per Mariano?
È l'espressione del sé, è la forma più pura e libera di espressione del sé. Qualsiasi forma d'arte, che sia la scultura, la pittura, la danza, la musica, il teatro, l'arte drag, è un'espressione del sé, di quello che si ha dentro e della propria visione del mondo, che può essere la natura, le persone, e credo che non ci sia niente di più spontaneo e libero dell'arte. Io ti parlo della mia forma d'arte, che è il teatro e l'arte drag. Però mentre in teatro interpreti dei personaggi, però tu presti sempre ad ogni personaggio che interpreti qualcosa di te, del tuo vissuto. Famoso metodo Stanislavski. E l'arte drag invece è l'espressione di un sé intimo, profondo. A me piace definire questo sé il femminile. Io attraverso l'arte drag riesco ad esprimere la mia parte femminile. E secondo me c'è in ognuno di noi il maschile e il femminile. Poi siamo molto condizionati a reprimere. L'uomo reprime la sua parte femminile, le donne reprimono la propria parte maschile, e io invece attraverso l'arte drag ho trovato la via per essere equilibrato, per essere Mariano nel quotidiano e attraverso Priscilla per vivere il mio femminile.
E cominciamo proprio parlando dell'arte drag. Io parto subito con una domanda scomoda.
Mi piacciono le domande scomode.
Però mi sono sempre chiesto, quando un alter ego diventa più popolare di chi lo interpreta, diventi notissimo come Priscilla e anche sui social ti firmi in questo modo, almeno su quelli ufficiali,
sì.
Il nome di riconoscimento è quello, ma a Mariano come attore, ma anche come persona, non dà fastidio essere riconosciuto soprattutto per un suo personaggio e non per il suo nome?
All'inizio sì, io non la sopportavo Priscilla, mi stava proprio sulle scatole. sì, perché lavorando in teatro, io ho cominciato con il teatro, e in teatro lavoravo prima come ballerino, poi ho deciso di cominciare a recitare perché mi sono reso conto che mi piaceva molto di più. Però tu col teatro, a meno che non oggi ti posso dire a distanza di 25 anni che faccio teatro, oggi sono un po' più conosciuto, ma sono un po' più conosciuto in teatro sempre grazie a Priscilla. Quindi questa cosa all'inizio mi pesava moltissimo, e al punto che, vedi, tu adesso hai citato i social, io prima avevo i social separati, avevo i social di Mariano e quelli di Priscilla. Però attenzione, perché poi io ho cercato di capire il motivo di questa sensazione che avevo nei confronti di Priscilla, quasi come se Priscilla fosse in competizione, anzi Mariano fosse in competizione con Priscilla. In realtà io non accettavo Priscilla perché Priscilla mi metteva di fronte ai miei limiti, ai miei pregiudizi. Io ero, facevo la drag, non ero una drag, poi dopo ti spiego la differenza. Sì. Facevo la drag, ma ero una persona molto giudicante che soffriva anche di mascolinità tossica, di machismo, perché per me l'uomo, anche se omosessuale, doveva rispecchiare certi canoni di mascolinità. Tutto questo si chiama omofobia interiorizzata. Grazie a Priscilla io ho dovuto fare i conti con questa omofobia interiorizzata, rendermi conto che ero una persona molto limitata, molto giudicante, schiacciata dagli stereotipi. Ci ho fatto i conti con tutto questo e ho trovato la soluzione giusta. Quindi ho accolto Priscilla, mentre prima io Priscilla...
L'hai anche ringraziata, immagino.
La sto ancora ringraziando. Mentre prima io Priscilla la vivevo sul palco come un personaggio. Così come a teatro vivevo gli altri personaggi, vivevo Priscilla come un personaggio. Quando però poi mi sono reso conto che Priscilla era ingombrante, non solo a livello fisico e per tutto quello che porta
che indossa,
con sé, parrucche, costumi, quindi io ho casa invasa da Priscilla, ma era ingombrante proprio per quello che rappresentava. La lotta agli stereotipi, appunto. E quando ho accolto Priscilla, ho cominciato a lottare contro i miei stereotipi, prima di tutto. E Priscilla mi ha reso una persona migliore, molto più equilibrata, non più giudicante, molto più aperta, una persona che riesce a vedere le sfumature del mondo, delle persone che mi stanno intorno. Libero. Priscilla mi ha reso libero. Quindi oggi devo dire che, siccome sono molto grato a Priscilla, non mi pesa più il fatto che Priscilla sia più conosciuta, anzi sono felice che Priscilla sia più conosciuta, e anche perché un messaggio dato da Priscilla con la sua estetica così ingombrante è d'impatto. Io sono alla fine un uomo cisgender che si trucca, indossa una parrucca, dei vestiti sgargianti e cammina sui tacchi. Quindi già solo questo è un messaggio forte di lotta agli stereotipi. Perché io sto combattendo tutti gli stereotipi di una società maschilista e patriarcale che ci vuole. Maschi, maschili, forse anche aggressivi, senza una sfera emotiva. Io lo sto combattendo tutto questo grazie a Priscilla, già solo... Senza parlare, già solo indossando una parrucca ai tacchi.
Poi ci dirai come fai a non cadere dai tacchi.
Mi piace assai. Mi piace assai. Cioè, a me camminare sui tacchi, ballare sui tacchi, mi piace. Non è un sacrificio. Poi naturalmente dopo un po' di tempo cominciano...
Hai fatto gli esercizi perché...
No, quella è una cosa che tu c'hai dentro, io lo dico sempre. Cioè, okay. È un fatto mio che c'ho dentro. Io mi ricordo anche da piccolo, quando rimanevo da solo a casa e i miei uscivano, io mettevo le scarpe di mia mamma e camminavo sui tacchi.
È proprio un'abilità che c'hai.
Mi piaceva. E oggi ancora di più. Oggi mi piace, mi pesa nel senso che dopo un po' d'ore... I piedi cominciano in fiamme, però devo dire che mi piace e soprattutto i tacchi sono l'elemento che mi fanno completare la mia la connessione con la mia parte femminile. Quindi io mi posso truccare, mi posso vestire, posso indossare la parrucca, ma non esce fuori Priscilla nella sua completezza fino a quando non indossa i tacchi. Forse perché i tacchi ti cambiano la postura del corpo, quindi automaticamente ti cambia anche la voce, ti cambia l'atteggiamento.
Questo è vero. Però
è vero in che senso? Lo sai anche tu?
No, assolutamente, perché cadrei dopo un secondo. Io cado dalle scarpe di ginnastica.
Dico sempre però che l'esperienza sui tacchi...
No, però che cambia la postura, perché anche, voglio dire, chiunque indossi tacchi, uomo, donna, drag, si vede totalmente diversa.
No, io dico sempre che l'esperienza sui tacchi va fatta. Sì. Cioè che un uomo, a prescindere dal proprio orientamento sessuale, dovrebbe indossare i tacchi. Secondo me è un'esperienza...
C'è bisogno dei materassi tutto attorno io, per non cadere, perché sarebbe...
vicino al divano.
Esatto, qualcosa del genere. No, sarei pessimo, guarda, anche quando mi fanno provare il SUP o queste cose così, ma io ho proprio l'equilibrio...
È solo questione di pratica.
È solo questione di pratica. Come nasce l'idea di Priscilla? Qualcuno può pensare che sia stata un po' studiata al tavolino, invece io leggo dalla rete che nasce un po' per caso durante il backstage di un programma Rai che al posto tuo...
Allora,
questa è vera questa leggenda metropolitana?
Non c'era, Priscilla non era in programma. Okay. Io non avevo mai immaginato in vita mia di fare la drag. Io volevo fare il ballerino. e lavoravo come ballerino a teatro e poi per arrotondare, perché dovevo pagarmi gli studi universitari che purtroppo non ho concluso, e questo è un rimorso perché mi spiace molto non aver completato l'università, ma all'epoca per pagarmi gli studi universitari insegnavo nelle palestre fitness e la sera mi esibivo come spogliarellista.
Ok.
E quindi ballavo in teatro, ballavo in discoteca sul Cubo, facevo le feste private, quindi Priscilla non era in programma. Poi mi arrivò questa proposta di partecipare ad un programma televisivo, allora molto seguito, parliamo del 2001, 23 anni fa, Al posto tuo, condotto da Alda Deusanio, programma che andava in onda nel primo pomeriggio, e mi chiesero di partecipare a questo programma come testimone, cioè loro avevano bisogno di un testimone che andasse nel programma a dichiarare d'aver visto una drag esibirsi in un locale. Quindi, siccome io lavoravo nei locali, ero il personaggio giusto. Rifiutai, perché in quel periodo il programma era sputtanatissimo. Striscia la Notizia, Blob, praticamente si scoprì che le storie erano inventate e che le persone che stavano in studio erano degli attori che interpretavano dei ruoli. Quindi rifiutai, ma mi proposi come drag. Gli dissi, scusate, fatemi fare il protagonista della storia. Ma sai Mariano, ma cioè, il protagonista della storia è una drag, tu fai lo spogliarellista. E gli dissi, no, io faccio pure la drag. Non era vero, mai fatto in vita mia. Mai neanche vestito da donna a carnevale, forse un anno mi vestì da cappuccetto rosso. e mi chiesero del materiale, naturalmente. E all'epoca tu scattavi la foto, la sviluppavi e poi la spedivi. Non è che c'è, cioè, come oggi, che è tutto più veloce. Quindi fece un servizio fotografico terribile nel locale in cui facevo lo spogliarellista, indossando i costumi delle spogliarelliste con i tacchi delle ragazze. Io c'ho un 42, portavo un paio di stivali, 37 c'avevo il piede negli stivali, stavo sulle punte negli stivali. Brutto assai, ti giuro, brutto, cioè nel senso truccato malissimo. Poi c'avevo sta parrucca, io all'epoca c'avevo i capelli lunghi, c'avevo proprio i capelli, ma ce l'avevo pure lunghi. E quindi tutti questi capelli lunghi dentro la parrucca non ci stavano, per cui c'avevo una parrucca che partiva dalla metà della... Terribile. Mandai le foto, questi impazziti. Si vede che fai la drag per lavoro. E andai a fare sta puntata. Quella fu la prima volta che vidi Priscilla allo specchio. Cioè, per la prima volta io vidi Priscilla allo specchio in camerino in Rai. E me ne innamorai, nonostante.
L'hai già chiamata Priscilla?
Subito, okay. Subito, perché dal film Priscilla la regina del deserto, perché quello è un film che mi ha cambiato completamente la vita, nel senso, tu puoi immaginare a quel tempo, per un ragazzo omosessuale, vedere un film in cui ci sono personaggi dichiaratamente omosessuali, che vivono liberamente la loro omosessualità e che fanno un lavoro che qui in Italia all'epoca non era conosciuto, quello è un film che mi aprì moltissimo la mente. E poi mi fece capire che io volevo essere quel tipo di drag, molto esagerata, molto truccata, molto esuberante. E quindi fin da subito decisi che il nome doveva essere Priscilla. Partecipai al programma, ti lascio immaginare, primo pomeriggio, fascia super protetta, Rai, scandalo. Mi fu vietato di parlare della mia omosessualità, quindi ci fu questa censura, e che mi dissero che loro volevano presentare un personaggio drag eterosessuale. Questo è un compromesso al quale io non scenderei mai oggi, anche perché, voglio dire, sono abbastanza conosciuto, certo. mi batto proprio per la comunità LGBTQIA+, per cui chiedermi di non parlare della mia omosessualità sarebbe ridicolo. All'epoca invece mi fu chiesto e io accettai, perché all'epoca pensavo alla carriera,
certo,
volevo apparire, e quindi dissi ok, non parliamo della mia omosessualità. E la storia era di Mariano fidanzato con una ragazza, convivente con questa ragazza.
Perché le storie erano totalmente inventate.
Mariano che parla, che vive, che convive con la sua, ma no, ste musche, che convive con
sì,
la
per chi sua, ci sta,
per chi ci sta soltanto ascoltando e non ci sta guardando. E sappiate che noi siamo all'aperto in un parco,
esatto.
E siamo circondati da mosche,
dalla natura, dalla diciamolo natura, così
poeticamente. In particolare da mosche. E quindi la storia praticamente che si inventarono era di Mariano convivente con la fidanzata era gelosa perché trovava in giro per casa cose femminili tipo rossetto, calze, e quindi era convinta che io avessi un amante.
Ok.
Sta cosa va avanti per due puntate, perché nella prima puntata io ero Mariano con la mia fidanzata. Poi finisce la prima puntata, con questo punto interrogativo, perché io le dico ci vediamo, ho bisogno di tempo per riflettere, datemi stasera per riflettere, domani vi dirò la verità, il giorno dopo entro in studio da Priscilla. Scandalo, perché in Rai, primo pomeriggio, non si era mai vista una drag in Rai, all'epoca si vedevano in TV Platinette e Vladimir, ma Vladimir non era una drag. Quindi, il pubblico della Rai, che è un pubblico molto conservatore, si sentì quasi violato in casa sua, e ci sono stati degli episodi, diciamo, per strada, la gente mi riconosceva e ho anche qualche insulto. In generale, però, questo episodio è come se avesse marcato un, come dire, un punto d'inizio. Nel senso che da quel momento, sì, è vero che non si è parlato della mia omosessualità, ma comunque si è visto un uomo in Rai nel primo pomeriggio con una parrucca, truccato sui tacchi.
Truccato meglio delle foto?
Truccato malissimo. No, truccato meglio delle foto, questo sicuramente. Però c'avevo una parrucca nera a caschetto e io con la parrucca nera sto malissimo. Sembro mio padre con la parrucca. Quindi, infatti, io non indosso mai parrucche nere. Priscilla è solo bionda. E da lì poi è partito tutto, perché mi è piaciuto talmente tanto sentirmi nei panni di Priscilla che ho continuato. Però all'epoca io Priscilla appunto la vivevo come un personaggio, come ti dicevo prima. Quindi quando mi esibivo, io vivevo il personaggio Priscilla, appena finivo un'esibizione dovevo correre subito in camerino a cambiarmi. Okay. Proprio per il discorso che facevamo prima, che la trovavo troppo ingombrante. Anche se le persone magari mi riconoscevano, mi dava fastidio. Quindi è come se all'epoca vivessi due vite completamente separate. Okay. Col tempo poi invece la cosa è cambiata completamente, ho capito che Priscilla sono io, che Mariano è Priscilla e Priscilla è Mariano, che sono esattamente la stessa persona, non c'è più la persona e il personaggio. E nel momento in cui questo è accaduto, io ho vissuto in maniera molto più serena, nel privato e nel pubblico. Non c'è più nessuna separazione tra Mariano e Priscilla. Prima c'era perché la mettevo io, questa barriera. Ora non c'è più. Infatti, prima ti dicevo, poi ti spiego la differenza tra il fare la drag e l'essere una drag. Oggi ti dico che sono Priscilla, che sono una drag, non che faccio. Non è solo lavoro, ecco.
Ok, è proprio parte della tua
personalità. È la mia vita. Questo è un lavoro che però entra così tanto nel tuo intimo, perché riguarda proprio una sfera tua importante, che non può essere considerato solo un lavoro.
Torniamo sempre indietro nel tempo e la consacrazione arriva al Jackie O di Mykonos. Sì. Tu diventi la queen.
La regina di Mykonos, così mi definivano.
La regina di Mykonos. Io vogliamo dire che hai contribuito ad aumentare il PIL del paese, incrementando il turismo, perché io sentivo sui social, no, andiamo a vedere Priscilla.
È vero.
Cioè, allora, è un'attrazione turistica.
Aspetta, mo non esageriamo. Cioè, ho contribuito ad accrescere il PIL non dell'isola, non del paese, della Grecia, ma del Gekio. Questo sicuramente. Ci ho vissuto per 10 anni e ho lavorato solo al Gekio per 10 anni, perché per me Mykonos era il GQO, quindi ho scelto di lavorare soltanto lì. Poi, finita la stagione, quindi da maggio ad ottobre ero a Mykonos, andavo ad Atene, vivevo ad Atene, e poi da lì mi spostavo e viaggiavo, anche perché Mykonos per me è stato un trampolino di lancio internazionale, perché arrivava gente da tutto il mondo, quindi ho avuto la possibilità poi di lavorare in tanti altri paesi europei e non solo, perché poi Miami, ho vissuto un anno in Sud, ho fatto un'esperienza meravigliosa a Città del Capo in Sudafrica, perché la proprietaria di questo bar mi vide esibirmi al JKO e mi chiese di andare a lavorare nel suo bar.
Quindi andavi in tournée praticamente?
Sì, tornavo ad Atene, restavo lì, diciamo, come base, e poi mi spostavo, spesso tornavo anche in Italia per lavorare qui. Quella è stata un'esperienza importante, perché Mykonos, per molti pensano che vivendo a Mykonos tu feste, spiaggia, mare, sole, così. Io ci lavoravo a Mykonos, ci lavoravo e la vivevo proprio da lavoratore, per cui lavoravo tutti i giorni, da maggio ad ottobre, senza un giorno di pausa, 4-5 spettacoli al giorno, 2-3 il pomeriggio durante l'aperitivo e 2 la notte. Quindi io mi truccavo alle 4:30 del pomeriggio e mi struccavo alle 4:30 del mattino.
Quindi praticamente dormivi la mattina.
Quando mi struccavo alle 4:30 del mattino non volevo vedere neanche la mia immagine riflessa nello specchio. Poi la mattina mi svegliavo, andavo in palestra, pranzavo e poi ricominciavo a prepararmi. Io il mare lo vedevo o quando arrivavo a maggio sull'isola, prima di cominciare a lavorare, o ad ottobre quando finivo la stagione. Questo però ha contribuito...
L'unico che non si divertiva, amico nostro.
No, mi divertivo perché lavorare al JKO, esibirmi al JKO per me era... Io ero pieno di gioia, ero veramente pieno di gioia. Stavo lì, lavoravo tanto, ma non mi pesava. La stanchezza arrivava a fine stagione, quella sì, devo dire. Certo. Cioè io quando finivo la stagione a Mykonos avevo bisogno almeno di 2-3 settimane, non di vacanza, di casa. Cioè io volevo stare a casa e non volevo fare niente.
Certo.
E quando tornavo in Italia o andavo ad Atene a fine stagione, io non avevo la forza di disfare i bagagli di Priscilla. Tu puoi immaginare i bagagli di Priscilla. Non avevo la forza più di vedere parrucche, paillette.
Ma immagino viaggiassi leggero, tipo 12 valigie.
Ma la cosa bella è che ti devi sapere che io viaggiavo in auto. Perché? Dovendomi portare Priscilla dietro,
esatto.
Avendo bisogno di tenere, di avere cura soprattutto delle parrucche, e poi viaggiando con un cane e due gatti, io partivo in auto da Napoli, facevo Napoli-Bari, poi a Napoli imbarcavo, facevo Bari-Patrasso, un viaggio notturno, poi da Patrasso ad Atene un altro viaggio in macchina, generalmente mi fermavo ad Atene qualche giorno per esibirmi ad Atene, no. 24 ore di viaggio, un viaggio da speranza.
Mamma mia, mio Dio. E tu nasci come attore,
sì.
Perché voglio dire...
Come ballerino.
Come ballerino, come attore, come attore.
Però
diciamo...
poi ho voluto proseguire sulla strada del teatro come attore perché mi sono reso conto che era quello che mi faceva stare bene. Adoravo ballare, questo sicuramente. Però quando ho cominciato a recitare ho trovato veramente la mia strada. Lì mi sono reso conto che ero felice.
E ti piacevano questi spettacoli che immagino costruissi anche tu?
Sì, certo, tu intendi gli spettacoli che faceva Mykonos.
Esatto, di Mykonos.
Cioè tu dici, siccome tu
vieni dal teatro
vivevi gli spettacoli a Mykonos come qualcosa di meno,
diciamo, più popolare,
okay.
Esatto,
mi piacevano moltissimo,
okay.
Sì, anche perché
c'è un po' questa idea del teatro aulico. Io penso che il teatro sia tutto.
Allora, io venendo dalla danza innanzitutto e poi dal teatro ho imparato la disciplina,
okay.
Quindi ho imparato prima di tutto il rispetto per il pubblico, ovunque ti trovi, che sia una festa di piazza, una sagra, una festa privata in un appartamento, un teatro, una discoteca, il pubblico va rispettato perché il pubblico paga per vederti. Quindi questa è una cosa che mi sono sempre portato dietro. E poi gli spettacoli che io portavo a Mykonos erano spettacoli costruiti. Cioè io prima di partire per Mykonos, siccome poi mi portavo dietro un corpo di ballo,
certo,
di sei persone, tre ragazzi, tre ballerini e tre ballerine, noi prima di cominciare la stagione facevamo mesi di prove di coreografie, preparare i costumi.
Quasi un musical praticamente.
Esattamente, perché poi io ogni anno dovevo portare spettacoli nuovi a Mykonos. C'erano degli spettacoli che ripetevo ogni anno perché erano
Piacevano. Quelli
cult. Però io ogni anno dovevo portare spettacoli nuovi perché giustamente tu non puoi riproporre sempre lo stesso spettacolo. Devi investire, quindi preparare nuovi costumi, nuove coreografie, nuove parrucche. Ed era tutto molto lavorato, cioè il pomeriggio al JKO, prima di andare sul palco a fare lo spettacolo, io e i ballerini facevamo un'ora di prove,
certo,
per ripetere le coreografie di tutti i 4-5 spettacoli che avremmo dovuto fare quel giorno. Quindi no, non li vivevo quegli spettacoli così come vivo lo spettacolo a teatro, con la stessa emozione, con la stessa serietà, con la stessa disciplina, assolutamente.
Però parallelamente hai continuato il tuo percorso, diciamo, artistico puramente teatrale.
Sì.
Sei stato in scena con Dive, Ziria, La strada all'altezza degli occhi, Dignità autonome di prostituzione. E quando parli del teatro, anche leggendo sui social, in internet, dici una frase che io condivido sempre: il teatro mi ha salvato la vita.
Sì. Allora, io ho cominciato a fare teatro alle scuole superiori.
Mm-hmm.
Periodo in cui diciamo stavo scoprendo la mia omosessualità, poi soprattutto periodo in cui forse l'avevano scoperta prima le persone intorno a me e quindi la usavano come arma per ferirmi, per cui il bullismo,
certo,
le prese in giro, le parole pesanti, a scuola soprattutto, già alle medie e poi alle superiori. E il teatro è entrato nella mia vita proprio nel momento in cui io ne avevo più bisogno, senza saperlo. Cioè io un giorno, uscendo dal liceo che frequentavo, facevo già teatro al liceo, io avevo una professoressa di inglese fantastica, Luciana, che mi faceva fare questi spettacoli in inglese, spettacoli teatrali in inglese. Secondo me lei aveva capito di me, perché poi alla fine di un anno scolastico mi regalò il ritratto di Dorian Gray e mi disse leggilo, poi ne parliamo. E manca a farlo apposta, l'ho rivista un paio di settimane fa.
Sì.
Sì, perché ci siamo contattati sui social e abbiamo preso un caffè insieme e abbiamo chiacchierato liberamente, a cuore aperto, e lei mi disse che lei aveva capito di me.
Che bello.
E quindi facevo già questi spettacoli a scuola. Poi un giorno uscendo dalla scuola mi fu consegnato questo volantino di un corso di recitazione che si faceva proprio dove abitavo io, a Bagnoli. E mandai subito a scrivere a sto corso, senza sapere nulla. Cioè, andai e mandai a scrivere a sto corso 3 anni. Esami ogni anno, ed entrai, mentre studiavo a questo corso di recitazione, entrai nella compagnia del professore che insegnava. Compagnia amatoriale, facevamo 2-3 spettacoli all'anno, i soliti spettacoli, Scarpetta, De Filippo. Mi ricordo il mio primo spettacolo, la mia unica battuta, si apriva il secondo atto, io ero seduto al bar, al tavolino di un bar con il giornale, i protagonisti dello spettacolo litigavano, quindi facevano confusione, e a un certo punto mi alzavo e facevo basta, qui non si può leggere, e me ne andavo. Questo è stato il mio primo spettacolo. Ho vissuto quell'unica battuta che ho detto come se fosse stato, capito, il ruolo del protagonista, il ruolo della mia vita. E il mio insegnante mi disse una frase che non dimenticherò mai. Mi disse: non esistono piccoli ruoli, ma esistono piccoli attori. E da lì poi ho cominciato col teatro amatoriale, che è quello che mi ha insegnato la passione. Perché lì tu non lo fai per soldi, non lo fai per fama, tu lo fai proprio per passione. E hai accanto a te persone che lavorano tutto il giorno, casalinghe che hanno figli a casa, che però la sera riescono a trovare le energie e la passione per venire a fare 2 ore di prove fino a mezzanotte, certo, per poi fare lo spettacolo nel teatro del quartiere. Quello è stato un grosso insegnamento, devo dire. È stato bello vivere il teatro in maniera spensierata.
Ti hanno mai proposto uno spettacolo che hai dovuto rifiutare per qualsiasi motivo, impegni presi in precedenza, che poi quando l'hai visto hai ringraziato di non averlo fatto?
Sì, più di una volta, ma non ti dirò mai che spettacolo era e di chi era.
Neanche a microfono spento.
Non lo dirò mai. Però sì, è capitato che mi siano stati proposti alcuni spettacoli che ho rifiutato.
Che magari sulla carta potevano
sembrare...
Allora,
io non rifiuto mai il lavoro. Io ho un grosso rispetto per il lavoro, soprattutto per il nostro lavoro. Perché il nostro lavoro non è un lavoro costante, non abbiamo lo stipendio a fine mese. Quindi quando arrivano delle proposte, io tendo sempre ad accettare. Perché sono riconoscente a chi mi offre del lavoro e quindi rifiuto, non ho quasi mai rifiutato. È capitato qualche volta che io abbia dovuto rifiutare perché magari avevo altri impegni presi in precedenza, quindi non li potevo annullare. Però poi quando ho visto gli spettacoli o quando ho letto le recensioni mi sono detto meno male.
C'è un genere con il quale vorresti cimentarti? Che
il musical, okay. Però devo imparare a cantare. Io faccio tanta prosa e, oddio, tanta.
Però
faccio
balli,
prosa,
quindi...
Non è mai abbastanza, ne vorrei fare sempre di più. Però uno spettacolo che vorrei fare è il musical, perché lì metterei in pratica tutto quello che in realtà fa Priscilla, perché Priscilla, quando fa i suoi spettacoli, intrattiene anche al microfono, quindi recita, intrattiene, balla, però non canta, fa lip sync, quindi non è
una caratteristica delle drag.
Anche se devo dire ci sono molte drag con delle voci meravigliose che cantano dal vivo, beate loro. E io ci ho provato a fare musical. Allora, il mio primo provino a teatro è stato per un musical prodotto dal Teatro Bellini di Napoli che si intitolava Tutti nudi per Calcutta. Ed era un musical che veniva fatto da parecchi attori e attrici nudi completamente in scena, dall'inizio alla fine. Era anche un musical molto forte di denuncia e io feci il provino per questo musical. Tutti mi dicevano, vedi che questo è lo spettacolo perfetto per te, perché tu non hai problemi a mostrarti nudo, quindi questa cosa non inciderà sulla tua performance teatrale. Quindi andai lì, feci il provino di danza nudo e andò benissimo, feci il provino di recitazione e andò abbastanza bene. Quando fu il momento di fare l'audizione di canto, io all'epoca poi non mi preparai nemmeno, quindi non feci lezioni, non preparai un brano. Che brano portai? Nel blu dipinto di blu. Volare.
Una cosa facile proprio.
No, ma poi soprattutto tu non puoi andare ad un casting per un musical e porti Volare nel blu dipinto di blu. Porti un pezzo di repertorio del musical. E quando cominciò il maestro a suonare al pianoforte, io naturalmente mica le note le capivo, mica le riconoscevo, quindi me ne andai proprio per tutta un'altra strada. Cioè lui stava sulla terra a suonare il pianoforte, io stavo su Marte a cantare in un'altra tonalità.
E non hanno apprezzato.
E non hanno apprezzato, ma non ho apprezzato, non ho apprezzato neanche io, quindi ho capito, per cui non fui preso per questo spettacolo. Poi feci il provino per Priscilla, la regina del deserto, per il musical prodotto qui in Italia, e lì pure andò bene, non dovevo ballare, però c'erano delle piccole coreografie con dei movimenti scenici, c'era la parte recitata che pure andò bene, la parte del canto no. Io ho fatto pure lezioni di canto, la mia maestra mi diceva pure: guarda che tu la voce da musical ce l'hai, ma la devi educare, se tu non lo studi il canto, così come in tutte le altre discipline, non vai a nessuna parte. E così è stato.
Diventi famosissimo.
Non esagerare,
famosissimo. Dai, fatti fa un complimento. a livello nazionale, con il programma, con le tre stagioni di Drag Race Italia, che hanno un grande successo, una grande risonanza mediatica, e accorrono tanti ospiti, gli ospiti fanno anche a gara per venire. Allora, giusto una prima domanda un po' più, diciamo, da gossip, diciamo, con quale ospite hai legato di più, quale ti è stato simpaticissimo?
Guarda, ci sono stati diversi ospiti che sono stati proprio presenti, cioè mi piace il fatto che alcuni ospiti siano venuti nel programma ed erano presenti, quindi si appassionavano anche nei giudizi, anche nei consigli alle concorrenti. Allora, ho avuto subito un feeling meraviglioso con Nancy Brilli, che trovo una persona non solo di grande talento, perché lei come attrice mi piace molto, ma la trovo di un'eleganza, di una raffinatezza che ti spiazza pure, però allo stesso tempo simpatica e molto cordiale. E io tutto questo non me l'aspettavo, io mi ero posto di fronte a lei con una sorta di riverenza, invece devo dire che poi alla fine ci scriviamo ancora oggi. Patti Pravo, me l'aspettavo molto più algida, e invece è stata simpaticissima, ma proprio quella che mi è rimasta nel cuore e non ne uscirà più è Sandra Milo. Lei è stata pazzesca, sia con le concorrenti, dolcissima, ma poi nei momenti di pausa, a telecamere spente, però io poi li ho registrati questi momenti perché me li volevo conservare. Ci siamo sedute e mentre aspettavamo che spostassero le telecamere, e lei mi ha raccontato un sacco di cose. A parte il fatto della sua simpatia, che mi diceva: guarda, io non porto le calze, ho delle gambe bellissime. Poi mi parlava di sesso e mi diceva: a me il sesso piace. Mi diceva: io lo faccio ancora, mi piace tantissimo, perché non dovrei farlo? Perché limitarmi? È un piacere, perché non farlo? E poi mi disse che lei aveva ancora sotto al cuscino, dormiva con la foto dell'unico suo grande amore sotto al cuscino, che è Fellini. Lei me lo disse proprio, disse: io ho avuto un unico grande amore nella mia vita, la sua foto è ancora sotto al mio cuscino. Guarda, fu di una tale spontaneità che mi disarmò. C'è una donna con quella carriera, con la vita che ha fatto, comunque di una certa età, che parlava, che mi parlava senza filtri, in maniera libera, in maniera aperta. È stato fantastico. Lei mi è rimasta proprio nel cuore.
E grazie a te si risdogana il ruolo della drag?
No, grazie a me, grazie al programma.
Grazie al programma.
Grazie al programma, devo essere onesto, è stato...
Penso anche che eri la persona giusta per poter fare
quel
programma.
Ma tu pensa che sono venuti a pescarmi, perché era il periodo in cui io vivevo a Mykonos, non ero ancora tornato in Italia, e poi mi arrivò questo messaggio su Instagram di Dimitri Cocciuti, che è il capo progetto, lo showrunner, che mi voleva parlare. Io naturalmente andai subito a vedere chi era Dimitri Cocciuti, che lavorava per la Ballandi, che è la casa di produzione, quindi dissi: vabbè, Ballandi, la Ballandi produce anche Ballando con le Stelle, forse mi vogliono fare un provino per Ballando con le Stelle. E poi facemmo questa chiacchierata telefonica, ma lui mi disse: guarda Mariano, non ti posso anticipare nulla, devi firmare prima un accordo di riservatezza. Quindi io firmai questo accordo di riservatezza dopo qualche giorno, e poi facemmo una video call, e durante questa video call, che poi fu un'intervista più che altro, cioè loro mi facevano delle domande, ma le risposte loro le conoscevano già. Cioè alcune cose che loro mi dissero durante questa intervista erano cose che io non mi ricordavo nemmeno, tipo: Mariano, ma tu avevi dichiarato l'anno scorso, a un certo punto dissi: scusate, ma come le sapete tutte queste cose? E loro mi dissero: sono 2 anni che ti seguiamo, siamo venuti anche a Mykonos a vedere il tuo spettacolo, ma non ci siamo presentati per non metterti la pulce all'orecchio. E mi dissero che mi avevano preso per Drag, che avevano finalmente portato, sì, Drag Race in Italia. Io lo desideravo tanto da anni, cioè per una persona che fa questo lavoro, che è una drag, partecipare a Drag Race è il sogno di una vita, quindi tu puoi immaginare come conduttrice, è proprio il massimo. Poi lì comunque sì, è vero che sono stato scelto dalla produzione italiana, ma tutto quello, tutte le decisioni devono essere concordate con l'America, quindi con RuPaul, per cui l'idea che la produzione americana e RuPaul mi abbiano ritenuta Priscilla in grado di condurre il programma, per me era una...
Era un po' mito per te RuPaul.
Assolutamente sì. Lo è quello che RuPaul ha fatto per la comunità LGBTQIA+ e per la comunità drag è veramente immenso. Lui è stato il pioniere.
Sì.
E ha fatto delle cose incredibili.
Lo ricordo a Sanremo anche con Elton.
Allora ti
John.
Spiego, quando io ho cominciato a fare i spettacoli drag, io non avevo internet, non avevo il computer, non avevo mai visto uno spettacolo drag dal vivo in vita mia. L'unica performance che avevo visto era quella di RuPaul a Sanremo con Elton John.
Sì.
Mi ricordo ancora, c'era questo vestito verde molto leggero, la sua solita parruccona bionda molto alta, e quello fu illuminante per me, cioè vederlo su un palco in Italia, sul palco più prestigioso italiano al Festival di Sanremo, per me fu illuminante.
Cambiamo argomento e parliamo di religione. Nasci cattolico,
sì,
ma ti converti al buddismo.
Nasco cattolico praticante. Perché io frequentavo l'Azione Cattolica, facevo il chirichetto, la messa nella chiesa del quartiere in cui sono cresciuto. Poi c'è stato un periodo in cui ho avuto una profonda crisi spirituale, mi volevo allontanare dalla chiesa, e questa suora, che per me era un punto di riferimento, invece ha avuto un'influenza molto negativa, devo dire, nella mia vita, perché io la ritenevo un punto di riferimento, ma lei in realtà mi condizionava moltissimo e non mi faceva sentire libero. Mi disse: se ti devi allontanare dalla religione, devi sapere da che cosa ti stai allontanando. Quindi mi iscrissi a questo corso di teologia. Eh sì.
Cosa leggera.
Eh sì, un corso di teologia che è durato 3 anni con rispettivi esami, quindi io, diciamo, potrei avere l'abilitazione ad insegnare religione nelle,
sì,
scuole. Devo dire che il corso di teologia mi appassionava, mi interessava, perché poi studiare le Sacre Scritture è molto interessante, però questo mi ha fatto allontanare ancora di più dalla Chiesa. Diciamo che l'episodio che mi ha fatto proprio completamente allontanare è stato quando ho parlato con il sacerdote che era nella mia parrocchia, gli confidai che io avevo questo desiderio verso gli uomini, e lui mi disse: devi pregare, devi allontanare la tentazione, devi pregare. Poi alla fine questo sacerdote l'ho trovato in un bagno pubblico dopo qualche anno,
ecco.
e non stava pregando,
ecco,
nel bagno pubblico,
ecco.
Quindi lì mi risultò così chiara l'ipocrisia, e mi sono completamente allontanato. E poi, grazie ad un mio ex fidanzato buddista da più di 10 anni, lui mi invitò alle riunioni che fanno una volta a settimana il giovedì, e io mi sono molto appassionato, tanto. Devo dire, mi piacerebbe essere più costante, non riesco ad esserlo, però quando riesco a praticare il buddismo mi sento meglio.
Cosa ti aspetta dopo la vita?
È una domanda che non mi pongo, ti dico la verità, non me la sono mai posta, perché io mi pongo domande su quello che sto vivendo. Mi piace di più concentrarmi su quello che vivo, piuttosto che pensare a cosa ci sia dopo. Non mi interessa quello che c'è dopo, cioè, non c'è nulla, c'è qualcos'altro, diventiamo energia, non mi interessa. Io preferisco concentrare le mie energie sull'oggi,
sul momento,
esatto, sul momento, ma anche sul domani, ma un domani immediato, ecco, non... Io poi dico sempre che non mi interessa, basta semplicemente che mi spargono al vento con i glitter, questo vuoi, cioè devono mischiare le mie ceneri al glitter.
È legale sta cosa, lo sappiamo.
Lo so, però lo devono fare.
Okay.
Devono spargere le mie ceneri al glitter, mettere in sottofondo a Will Survive, perché io comunque sopravviverò,
certo,
e spargere le mie ceneri glitterate al vento.
Ritornando un attimo seri, sei molto seguito ovviamente sui social, dove alterni momenti di spensieratezza, come giusto che sia, ma ultimamente anche momenti di profonda indignazione, sì, per quello che succede. Sì. Forse da quando ci siamo conosciuti sono successe un po' di cose brutte.
Purtroppo.
E infatti devo dire che è bello anche sentirti portavoce di tanti argomenti importanti. Quanto è importante il ruolo di chi è seguito come te far fare attenzione su determinati argomenti? È importante impegnarsi in prima persona.
È fondamentale. Le persone che hanno visibilità, che siano drag queen, attori, cantanti, speaker radiofonici, tutte le persone che hanno la possibilità di rivolgersi ad un pubblico in qualsiasi modo, quindi o parlando o performando, hanno una responsabilità grossa che deve essere sempre quella di sensibilizzare, perché altrimenti se noi ci esibiamo, se noi utilizziamo la visibilità soltanto per esprimere il nostro egocentrismo, il nostro bisogno di apparire, non sei un artista, secondo me, questa è la mia visione. Se invece tu utilizzi, come lo dicevamo prima, l'arte è una forma di espressione, se noi utilizziamo l'arte, qualsiasi forma d'arte, per comunicare e per sensibilizzare le persone, allora siamo artisti, allora facciamo arte. In questo momento, ora, chi ci ascolta non vede, ma chi ci vede su YouTube, io indosso una kefia,
sì,
che per me è un simbolo importante, un simbolo di resistenza, il simbolo di resistenza del popolo palestinese, ma è il simbolo di resistenza di tutte le minoranze nel mondo che subiscono discriminazione ed oppressione, per cui io ho adottato la kefia anche in quanto persona omosessuale, discriminata per il suo orientamento sessuale, perché è un simbolo di resistenza ed è un simbolo che significa talmente tanto per me che lo porto ovunque. Ed è capitato qualche settimana fa che mi avevano invitato in una trasmissione su Rete 4, nel momento in cui avevo fatto presente che avrei portato con me in studio la kefia, all'improvviso cambiato tutto, è cambiato il programma e non sono stato più invitato nel programma. Però io devo essere fedele a me stesso, devo...
Ecco, questo dicevo, è importante per un uomo di spettacolo anche...
essere coerente.
Sempre coerente,
essere
non
coerente,
scendere a compromesso.
Bravo, essere coerente e poi a me quello che sta più a cuore in questo momento della mia vita è essere una persona credibile. Non mi interessa il numero dei follower, non mi interessa apparire a tutti i costi nei programmi televisivi. Io voglio essere una persona credibile, perché io sono molto riconoscente all'universo in generale, perché ho una bella vita, una bella famiglia, faccio il lavoro che mi piace, ho amici trentennali, sono molto riconoscente al pubblico, alle persone che mi seguono, cerco sempre di avere con ognuno di loro un rapporto reale, cioè se una persona mi scrive io rispondo, se una persona mi commenta una foto, un video, io rispondo anche solo con un cuore, proprio perché la mia intenzione è quella di far capire alle persone che io non do nulla per scontato. Il fatto che le persone mi seguano io lo apprezzo molto e quindi devo ricambiare tutto questo, devo dimostrare la mia riconoscenza cercando di essere una persona credibile e coerente. Per me questo è fondamentale. Viviamo in un momento storico talmente buio, talmente triste, nel nostro paese a livello politico talmente basso, che abbiamo tutte e tutti, a prescindere dal nostro lavoro, la responsabilità di esporci. Io provo disgusto, ma veramente un profondo disgusto, per tutte le persone che non prendono una posizione e che non si espongono, e ti posso assicurare che nel mondo dello spettacolo ce ne sono tante. Cioè ognuno pensa al suo, ognuno pensa a fare il suo film, ognuno pensa a fare il suo programma televisivo, ognuno pensa a fare la sua ospitata, però nessuno si espone, sono veramente poche le persone nel mondo dello spettacolo che si espongono. Da una parte la motivazione è: se ti esponi perdi delle opportunità di lavoro,
certo,
e siccome una persona vive di questo, se tu perdi le opportunità di lavoro non guadagni. Io oggi preferisco non guadagnare, perdere delle opportunità di lavoro, ma restare coerente innanzitutto verso me stesso e poi agli occhi del pubblico che mi segue e che mi regala, come dire, la sua attenzione.
Siamo arrivati quasi in chiusura di questa chiacchierata e nel ringraziarti di essere stato con noi e di averci regalato non solo il tuo tempo ma parte di te.
Guarda, io in realtà sono io a ringraziare te, perché quando si ha la possibilità di chiacchierare di raccontarsi, ma non solo, diciamo, le cose della propria vita, perché poi a un certo punto sì, se a Mykonos, il JKO e poi gli spettacoli e come nasce Priscilla e tutto questo è molto interessante. Però nel momento in cui, vedi, noi in questo momento stiamo facendo esattamente quello di cui stiamo parlando, quindi siamo certo. coerenti, perché stiamo cercando di sensibilizzare. Io lo sto facendo anche semplicemente indossando una kefia, ma lo sto facendo anche denunciando una situazione attuale che c'è certo. nel nostro paese, che riguarda soprattutto la televisione, e cioè che se prendi una posizione non lavori, e questo è scandaloso. Perché siamo arrivati al punto che la nostra televisione non è più una televisione libera, tant'è vero che le informazioni che arrivano dalla nostra televisione non sono informazioni oneste, sono informazioni faziose, i TG, ma anche i giornali. Però bisogna parlare di questo, ecco. Quindi sono io che ringrazio, perché se tu mi dai la possibilità di dirle queste cose, cioè di denunciare il fatto che la situazione politica del nostro paese è bassa, che stiamo vivendo un periodo buio e che questo periodo buio passa dal governo alla televisione, perché ormai è diventata la televisione di governo, e quindi se tu prendi delle posizioni e ti esponi viene escluso, sono contento di poterlo dire. Cioè, perché è giusto dirlo, capito? Cioè, è giusto parlarne ed è giusto che il pubblico sappia. È giusto anche che il pubblico capisca perché in televisione si vedono sempre le stesse persone. Perché quelle stesse persone sono persone che non si espongono, che non corrono rischi, che non prendono posizione. Cioè io nel momento in cui ho la kefia sulle spalle, già sto dicendo,
cancellato dal
programma. già sto dicendo che sono un sostenitore convinto certo. del popolo palestinese, e quindi sto condannando il governo israeliano.
Certo. Lo sto facendo. È una presa di posizione forte, quindi.
Poi sono pure omosessuale, poi faccio pure la drag, quindi figurati.
Cosa direbbe il Mariano di adesso al Mariano quindicenne?
Hai visto? Gli direi, hai visto? Hai sofferto perché sei stato bullizzato, perché ti hanno preso in giro per tanto tempo, anche quando volevi studiare danza ti dicevano ricchione perché solo le femmine fanno danza, e invece sei arrivato, diciamo, sei sulla strada giusta. Non sono arrivato all'obiettivo, devo dire la verità, però sono sulla strada giusta, ma soprattutto quello che ti dico con una profonda convinzione, sono sulla strada giusta, ma soprattutto come volevo essere, non ho ceduto, ecco, nonostante i periodi bui, i periodi di difficoltà economica.
Sempre fedele a te stesso.
Sempre fedele a me stesso, sì.
Beh, la cosa più bella.
E sono contento di questo, devo dire la verità.
Ci salutiamo con una domanda di rito, visto che parliamo di Art in Talk, come dicevamo. Okay. Quale forma d'arte, oppure nello specifico quale canzone, quale film, quale spettacolo teatrale, quale dipinto ti dedicheresti alla fine di questa
giornata? Vabbè, dai, che domanda è? Priscilla, la regina del deserto. Sì, quello è un film che mi porterò dietro, che per me non passerà mai di moda, e sono troppo legato a quel film, a tutto, ai costumi, alla colonna sonora, alla trama, agli attori che erano un più bravo dell'altro. Tu pensa che il primo concorso a cui partecipai, che era Miss Drag Queen Campania, perché tu per partecipare a Miss Drag Queen Italia fai proprio come Miss Italia.
Ah, sì, è lo stesso.
Devi fare la tappa regionale, poi se vinci la tappa regionale hai accesso alla tappa nazionale a Torre del Lago. E io portai un mix delle canzoni della colonna sonora di Priscilla a Miss Drag Queen Campania e vinsi. Mm-hmm. Poi andai a Miss Drag Queen Italia e vinsi pure Miss Drag Queen Italia. Quindi sono molto legato a questo film, sì.
E grazie a Mariano.
E grazie a te.